Jesus Christus.
Sabato 10 giugno, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: il Papa al Gemelli prosegue la convalescenza dopo l'operazione all'intestino di mercoledì scorso, in Somalia assalto terroristico ad un hotel di Mogadiscio, le forze somale ne riprendono il controllo dopo ore di combattimenti, imprecisato il numero delle vittime. Oggi pomeriggio in piazza San Pietro, Not Alone, il meeting mondiale sulla fraternità umana. Sono le 8 e 40 secondi, buongiorno da Amedeo Monaco. Come abbiamo sentito nei titoli, prosegue al meglio la convalescenza del Papa al Policlinico Gemelli dopo l'operazione all'intestino di mercoledì scorso. Francesco ha ripreso moderatamente la sua attività e ha ricevuto il saluto e l'affetto dei piccoli degenti del nosocomio. Le ultime novità dal nostro inviato al Gemelli, Paolo Ondarza. Buongiorno Paolo.
Sì, buongiorno Amedeo, buongiorno a tutti. Il decorso post-operatorio di Francesco continua ad essere regolare nella norma, come dicevi, secondo quanto affermato poi dai medici e riferito dalla trastampa della Santa Sede. Stando alle ultime notizie, il Papa è senza febbre, i suoi parametri emodinamici normali, ha sospeso le flebo e continuato ad alimentarsi con una dieta liquida. Ieri pomeriggio si è raccolto in preghiera, ha iniziato a dedicarsi alle attività lavorative, mentre in serata ha ricevuto l'Eucaristia. Francesco è toccato dai tanti messaggi che gli giungono, in modo particolare riferisce la trastampa vaticana, è grato ai bambini ricoverati qui in ospedale per i disegni, i messaggi, i lavoretti che gli hanno fatto pervenire, ma anche ai medici, agli infermieri, a tutta la comunità ospedaliera che qui al Gemelli tocca con mano il dolore e ne allevia il peso. Gratitudine, vicinanza e preghiere vengono espresse dal Papa anche in un tweet dal suo account Pontifex. Ricordiamo che l'intervento chirurgico è stato reso necessario per via di un laparocele incarcerato per un'ernia in corrispondenza delle cicatrici di interventi effettuati in passato e che stava causando delle sindrome occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti. Dal Policlinico Gemelli per il momento è tutto, ti restituisco la linea, Matteo.
Grazie Paolo Ondarza, nel corso della giornata ovviamente altri aggiornamenti dal Policlinico Gemelli. Andiamo in Ucraina, dove è di almeno 3 morti e 10 feriti il bilancio dell'attacco condotto dalle forze russe su Odessa. Lo riferiscono fonti locali, specificando che l'attacco è stato condotto con droni. Intanto si valuta il livello di distruzione causato dall'apertura della falla nella diga di Kakhovka, su cui ucraini e russi si rimpallano le responsabilità. 600 chilometri quadrati di territorio sono ancora ricoperti da diversi metri d'acqua. Svitlana Dukovic ne ha parlato con il sacerdote greco-cattolico Don Ivan Talailo, direttore della Caritas di Kryvyi Rih.
Ситуація є така, що в нас через півтора місяця припиниться водопостачання.
La situazione è grave. Tra un mese e mezzo sarà interrotta la fornitura idrica in 4 quartieri della città. Se in questo periodo non si trova una soluzione, 300.000 persone rischiano di rimanere senza acqua. Abbiamo ricevuto appelli dalle persone in alcuni villaggi attorno a Kryvyi Rih, che hanno segnalato l'esaurimento dei loro pozzi e ci chiedono acqua potabile. Noi, come Caritas di Kryvyi Rih, gliela stiamo fornendo. Pertanto stiamo cercando di acquistare quanta più acqua potabile possibile, perché sappiamo che nel prossimo futuro la situazione peggiorerà e il livello dell'acqua nel serbatoio della diga di Kakhovka si deteriorerà. Caritas Ucraina ha allestito un centro operativo per monitorare la situazione legata alle conseguenze del bombardamento della diga. Ieri con alcuni rappresentanti della Caritas siamo andati a Kherson. Ho visto che molte organizzazioni stanno aiutando, portando cose di base, cibo, vestiti, acqua potabile. Queste persone hanno e avranno bisogno di tutto.
E come abbiamo sentito nei titoli, anche la situazione in Somalia. Nelle prime ore del giorno le forze di sicurezza hanno posto fine all'assalto terroristico ad un hotel di Mogadiscio condotto ieri sera dalle milizie islamiste di Al-Shabaab. Non è ancora stato diffuso il bilancio delle vittime, ma i combattimenti proseguiti per tutta la notte fanno pensare al peggio. Marco Guerra.
I miliziani hanno iniziato l'assalto all'hotel Pearl Beach di Mogadiscio intorno alle 19 di venerdì sera. La struttura, molto usata da politici e funzionari governativi, è stata colpita da diverse esplosioni e colpi d'arma da fuoco. L'attacco è stato subito rivendicato da un comunicato del gruppo jihadista somalo Al-Shabaab, che ha detto di voler colpire un luogo frequentato da autorità. Sembra che le esplosioni possano essere state opera di attentatori suicidi. Dopo ore di scontri all'alba di oggi, l'agenzia di stampa pubblica, la TV di Stato, hanno fatto sapere che le forze di sicurezza hanno portato a a termine l'operazione per neutralizzare gli aggressori e salvare numerosi civili. Nessun bilancio è stato ancora diffuso riguardo alle eventuali vittime. La Somalia resta uno dei paesi più instabili al mondo, devastato da decenni di guerra civile e solo parzialmente controllato dal governo centrale di Mogadiscio. Sempre ieri nel sud del paese 27 persone sono morte per l'esplosione di vecchi ordigni lasciati sul terreno.
E focus ora sull'immigrazione. La recente intesa dei ministri degli interni europei su accoglienza, redistribuzione e asilo firmata a Lussemburgo è incentrata su condivisione e solidarietà, ma bisogna capire come verrà attuata la normativa che ha fatto registrare qualche opposizione tra i 27. Sofia Ruda ne ha parlato con Riccardo Alcaro, coordinatore del programma Attori Globali dell'Istituto Affari Internazionali.
Tutto sta a vedere come poi verrà utilizzato, a quali fini, per mettere agli stati che ricevono gli richiedenti asilo di trasferire i casi di rifiuto di asilo in paesi determinati come sicuri. Questo a me mi fa preoccupare, perché penso che la definizione di paese sicuro varierà, magari verranno considerati sicuri paesi che non lo sono affatto, e quindi ci sono serie preoccupazioni riguardo al rispetto dei diritti umani dei migranti.
L'accordo non è stato approvato all'unanimità, rimane quindi una questione che genera frizioni interne all'Unione Europea?
La migrazione è la questione che più di ogni altro divide gli stati europei, perché è così tanto dipendente dalla loro posizione geografica. Bisogna poi aggiungere che l'accordo è stato raggiunto a livello di Consiglio dell'Unione Europea, cioè a livello di stati membri, ma deve ancora passare attraverso il vaglio del Parlamento europeo.
Andiamo in Colombia. Le delegazioni del governo e dell'esercito di liberazione nazionale hanno raggiunto un accordo per il cessate il fuoco, che sarà totalmente effettivo a partire dal 3 agosto 2023 per 180 giorni, con il proposito di estenderlo. Voltiamo pagina. Prosegue a Rondine, cittadella della pace, lo Utopic Fest 23, il festival internazionale sul disarmo giunto alla 7ª edizione. Il servizio del nostro inviato Andrea De Angelis.
Dialogo, confronto, capacità di comprendere i diversi punti di vista sono alcuni degli elementi chiave di questo festival giunto al terzo dei 4 giorni. Sono decine i relatori, oltre 40 i panel, e sono molti anche coloro che sono stati i nostri ospiti nello studio mobile. Nel programma di oggi anche l'intervento di Monsignor Nunzio Galantino, presidente dell'APSA, e del maestro Beppe Vessicchio, che nel corso della mattinata saranno anche ai nostri microfoni. Nella giornata di ieri ha raccontato il motivo della sua presenza qui a Rondine il figlio della senatrice a vita Liliana Segre, Alberto Belli Pace. Ascoltiamo.
I giovani che io vedo qui a Rondine ricevono un insegnamento quotidiano sulla valutazione dell'altro e sicuramente trasformare quelle differenze in un ragionamento di pace universale.
E in chiusura un altro evento, c'è attesa per Not Alone, il meeting mondiale sulla fraternità umana che si tiene oggi pomeriggio in piazza San Pietro. Ce ne parla Marina Tomarro.
Due giovani, un ucraino e un russo, si stringeranno la mano per esprimere il desiderio di pace dell'intera umanità. Lo ha anticipato il cardinale Gambetti, vicario del Papa per la Città del Vaticano e presidente della Fondazione Fratelli Tutti, che ha organizzato il meeting. L'evento, per volontà di Francesco, rilancerà il suo sogno di fratellanza e sarà anche un modo per pregare per il Santo Padre. Parteciperanno circa 30 premi Nobel. Il popolare presentatore Carlo Conti accoglierà testimoni di fraternità e artisti come Andrea Bocelli, Mr. Rain, Albano, Roberto Bull e tanti altri. Saranno collegate 8 piazze nel mondo, dall'Africa al Medio Oriente, dall'Asia al Sud America. Ragazzi e ragazze si prenderanno per mano per trasformare l'abbraccio del colonnato del Bernini in un segno concreto di amicizia. Sarà poi firmata una dichiarazione della fraternità per ribadire al mondo il no alla guerra della Chiesa e l'impegno al dialogo e alla costruzione della pace.
Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che potete ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Giuseppe Mauriello in regia e da Medolo Monaco in studio, grazie per l'attenzione. Tra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi.